Io a questo punto vorrei dare una pausa, però se ci alziamo tutti in piedi diventa difficile poi riuscire a gestire un ritorno a sedere. Allora facciamo una pausa mentale soltanto, cioè do la parola a un amico che è Carlo, il quale è in grado di così farci cambiare un attimo il pensiero e ascoltiamo un attimo che cosa ci dice.
Sì, io chiedo una cosa, un permesso ai professori, siccome questa è la ricreazione, io la faccio giù in cortile con i ragazzi, scusate le spalle, però di sopra non ci sto. Allora, di cosa parlano i ragazzi durante le ricreazioni? Ma di ragazze, no? Io sono un maschietto, quindi voglio oggi parlarvi di una mia amica, ma la piglio un po' alla larga, parto dai brevetti perché così resto in tema. Cos'è che si brevetta? Si brevetta qualcosa che prima non esisteva. Ma qualcosa che prima non esisteva è comunque fatto da cose che esistevano, che sono state messe insieme in un modo un po' diverso, sono state correlazionate in un modo differente, processate, messe prima, messe dopo, sotto, sopra, insomma, è un po' come dare la forma all'acqua. E le cose hanno già al loro interno le loro qualità. Basta soltanto riuscire a vederla, come ha fatto probabilmente Michelangelo davanti al blocco, che all'interno ha visto la pietà e ha detto tolgo un po' lì, tolgo un po' là, ma la pietà nella sua testa c'era già. È prerogativa del genio riuscire a vedere le qualità delle cose all'interno delle cose, come è prerogativa del creativo riuscire a trovare, come dire, impieghi diversi per cose costruite per altri motivi. Oggi parliamo per esempio di brevetti, parliamo anche di modi differenti, ci sono stimoli interessantissimi. Io ne ho sentito uno, per esempio il brevetto usato come argomento di vendita per le forze di vendita dal professore all'inizio, ma è prorompente questo fatto qua, no? Quindi è qualità del creativo riuscire a trovare usi diversi delle cose. Creativo senz'altro è stato quel signore che produceva della colla, un giorno probabilmente perché aveva fatto una litigata con la moglie furiosa, ha sbagliato la miscela, alla sera si è ritrovato con una poltiglia che di colla aveva molto poco, appiccicava appena appena, e lui invece di tornare a casa e completare l'opera, cioè ammazzare la moglie, è tornato a casa, l'ha abbracciata e ha detto sai, forse diventiamo ricchi, perché in quell'insuccesso quel signore aveva visto un enorme successo che si chiama post-it. Non è ancora ora di presentarvi la mia amica perché sta finendo di truccarsi. Io volevo dire che questa forma dell'acqua che viene data, questa necessità di cambiare la forma dell'acqua, è fondamentale, perché il non farlo può produrre dei danni. Bene che ci vada, ci mantiene in una situazione di normalità, di usualità, che ci penserà poi il tempo a renderci obsoleti e a eliminarci. Ma se ci va male, può essere l'anticamera di un successo. All'inizio degli anni 60, la Gerber, un fatto curioso, quella che fa gli alimenti per i bambini, no? Ha scoperto un mercato emergente in alcuni paesi dell'Africa e ha detto andiamo ad investire. Sono andati là, hanno riempito i supermercati di vasetti seguendo il loro pensiero lineare, che funzionava in Olanda e in tutta l'Europa, e su questi vasetti hanno messo la facciotta ridente nera, ovviamente, di un bel bambino con i dentini bianchi che fanno tanta tenerezza, ed è stato un fallimento, non ne vendevano. Poi qualcuno si è accorto che in un paese dove c'è l'80% di analfabetismo, quello che c'è scritto su quello che è raffigurato sui vasetti indica il contenuto. In nessuna parte del mondo si mangiano i bambini. Dio, negli anni 50 qualche comunista se l'è sgranocchiato qualcosa, ma sono casi isolati.
Non erano in vasetto.
Non erano in vasetto, bravo, vedi che non erano in vasetto. Ecco, dunque, tra un po' vi presento questa amica, prima però vorrei fare con voi un piccolo giochetto, molto semplice, sempre seguendo il filone della forma dell'acqua. Io vi do l'acqua e vorrei chiedervi di dare voi una forma a quest'acqua, secondo la vostra idea. L'acqua è la povertà. Provate a immaginare una definizione vostra per la povertà. Fossi un presentatore di programmi per bambini, direi fatto. Ecco, Ora vi chiedo di confrontare la vostra definizione con questa definizione. La povertà è una creazione artificiale, è prorompente. Vista da questo punto di vista, lo scenario cambia completamente. Le ombre prendono corpo, i solidi cambiano di forma. La povertà non esiste, secondo lui. Questa cosa l'ha detto un signore che, invece di essere tacciato di pazzia per quello che ha detto, gli è stato riconosciuto il premio Nobel nel 2006 per la pace. Questo signore si chiama Muhammad Yunus e questo bel viso sorridente è nato in Bangladesh, quindi di povertà lui se ne intendeva, è diventato professore di economia, se n'è andato in America ha fatto dei master, insomma ha perfezionato tutte le cose e ha portato avanti un'idea, pare a seguito, non sto a raccontarvi tutta la storia di Yunus, vi stimolo però ad andarla a leggere per chi non la conoscesse perché è molto affascinante, ha portato avanti un'idea di economia stimolata da una catastrofe che era successa in Bangladesh e dice: io per aiutare il mio paese, se applico i concetti che ho imparato in America, faccio un disastro, non succede niente. Lui ha applicato un altro concetto molto semplice, ha detto: se io presto qualcosa di grosso, capitali importanti, a relativamente poche persone, io corro dei grossi rischi. Ma se io presto poca roba a tantissimi, i rischi sono abbattuti, non ho più da fare tanta burocrazia. E ha fondato, ha organizzato sotto questo stimolo la Grameen Bank. Grameen Bank è una robetta che è attiva adesso in 20 paesi, ha girato 5 miliardi di dollari, 5 milioni di persone si affidano. C'è anche una sua collaborazione, mi pare, con l'Università di Bologna su uno studio e un investimento per lo studio sul microcredito. Bene, ma che cos'è? Lui è nato col pensiero laterale incorporato. Per valutare quella definizione di prima, ovviamente lui ha visto le cose in un modo differente. Ma cos'è che fa scatenare nel nostro cervello i cavalli della nostra creatività, che li lascia liberi, no, nella prateria della fantasia? Insomma, qual è il Viagra che fa fare al nostro cervello, secondo organo, come diceva il professore prima, a livello di importanza, che gli fa ottenere straordinarie performance? Ecco, è la mia amica. È l'emozione. Ignacio Mate Blanco è stato un grande psichiatra, psicologo, psicoterapeuta, è stato anche filosofo cileno, ha lavorato parecchio in Italia. Lui ha pedinato l'emozione per tutta la vita, l'ha spiata, ha cercato di capire che cosa combinava, si è accoccolato nell'amigdala, che è il pezzo di cervello che è preposto alla gestione dell'emozione, per capirla meglio. E poi alla fine, molto rozzamente, io ho riportato una sola frase, ha definito il suo pensiero in questo modo: è l'emozione a diventare la madre del pensiero, a generarlo e a sovrastarlo. In assenza di emozioni, il pensiero è sterile, controllante, una forma di razionalità che coglie solo la superficie della realtà. Io sono stato rullato nella mia vita passata di manager, come molti di voi, dai corsi di formazione. I corsi di formazione mi hanno dato delle cose, mi hanno dato la conoscenza, per la maggior parte dei casi, che mi ha reso uguale a tutti gli altri, perché 2 più 2 fa 4 per me, fa 4 per tutti, fa 4 per tutti. E solo quando qualche stimolo ha fatto lavorare la mia emozione e ha permesso alla conoscenza di essere elaborata attraverso l'emozione, che è una cosa mia propria, è fatta dal mio vissuto, da tutto quello che si è accumulato dentro di me, è stata filtrata dall'emozione, e la conoscenza è diventata nella mia pancia coscienza. La coscienza mi fa diverso, mi fa unico, differente da tutti gli altri. Ecco. Ma la emozione non ci regala solo questo. In tutto quel poco mondo che io sono riuscito a visitare, io ho sempre trovato delle differenze. Lingue diverse ho avuto difficoltà a capire, modi di mangiare diversi, mi sono, per le difficoltà di capire, rifiutato di mangiare. Ho visto celebrare la nascita in modo strano, ho visto celebrare la morte in un modo strano e spesso non ho capito. Ma una cosa l'ho sempre capita: se un uomo ride, se un uomo piange, L'emozione è un veicolo di comunicazione formidabile, se noi riusciamo a spalmare i tubi della nostra comunicazione con la nostra emozione, i pensieri, le idee, i concetti, quello che vogliamo trasmettere rotola senza attrito in un processo di reciproco virtuosa contaminazione. E noi riusciamo in questo modo a darci la cosa più grossa che noi abbiamo, il patrimonio più importante, che è la nostra diversità. Ecco, suonate la campanella. Tocca tornare dentro, però vi lascio ancora con un'osservazione. Prima una confidenza sulla mia amica. È molto poco seria. Per un sorriso si dà a tutti. E poi voglio farvi un augurio, che è quello di continuare tutti, me compreso, ad avere la voglia di dare forma all'acqua, e anche uno stimolo. Appena possiamo, contaminiamoci. Grazie per avermi ascoltato.